sarà neanche l'ultima, questo è il bello, adesso che vi racconto tutto. Abbiamo con noi Piero Boitani, che è ordinario di letteratura inglese alla Sapienza, è, come si usa dire, autore di numerose pubblicazioni, e a me piace ricordare l'ultimo libro che ha scritto, che si chiama L'ombra di Ulisse, dedicato appunto a questa figura simbolica, per i tipi del mulino, che ho visto nascere, diciamo, questo libro l'ho visto nascere insieme alla sua ultima piccolissima figlia di nome Giulia.
Una parte dell'ombra nel senso di ombra di copertura.
Il tema quindi degli ultimi due incontri è la violenza e la non violenza nell'uso delle parole. Questo è un modo per raccogliere queste due, perché questa sera parleremo della violenza e la non violenza nella letteratura, e l'ultima nostra riunione prima di quella di sintesi, se riusciamo a organizzarla, sarà dedicata alla violenza e alla non violenza nei mezzi di comunicazione sociale, dove certamente il tema è molto importante. È quasi simbolico che il tema della parola venga affrontato questa sera, nel mercoledì delle ceneri, quindi all'inizio di questo tempo di Quaresima, che è un tempo però lieve, dedicato all'ascolto, e quindi noi ascolteremo mentre tu parlerai.
Io mi danno,
ecco.
Voi
e
mi
salvate. Cedo la parola a Piero, che ci illustrerà questo tema.
Dunque, io mi devo tenere l'orologio perché tendo ad essere lunghissimo nelle cose che dico, perciò voi interrompete freneticamente appena raggiungiamo i tre quarti d'ora, che dovrei portare la sveglia, ma invece quella non la posseggo neppure. Dunque, il tema cerco di affrontare stasera è quello della violenza, non violenza in letteratura. Rientra appunto in quello più vasto della violenza e non violenza nelle parole. Ed è una parte, se volete, minima, naturalmente, la letteratura essendo soltanto una codificazione per di più a fini generalmente estetici della parola, è una porzione piccolissima dell'esperienza umana, perlomeno apparentemente. Io credo tuttavia che nelle parole della letteratura ci siano anche le cose, a dispetto di quanto tutto il Novecento, e compreso il Novecento letterario, sembra volerci indicare, e cioè che in realtà le parole sono segni senza significato o quasi senza significato. Io credo che invece le parole in letteratura abbiano un senso, forse non precisamente un significato, ma un senso, e dicano indirettamente, obliquamente, in maniera appunto umbratile, le cose. Quindi guardare alla violenza e alla non violenza in letteratura significa guardare a un universo che è piccolissimo, ma che è poi grandissimo, sterminato, se pensiamo anche soltanto alla letteratura occidentale, che è l'unica che io francamente conosca e che è l'unica quindi della quale io posso parlare con qualche cognizione stasera. Allora, per cercare di limitare questo tema, che è enorme, io vorrei fare un discorso che risale agli archetipi della letteratura occidentale, cioè ai grandi modelli che la letteratura occidentale ha poi sempre seguito. Scusate se parlo sempre di letteratura occidentale, così sembra un termine appunto un po' pazzesco da usare, ma c'è effettivamente una tradizione letteraria occidentale che comincia con Omero e continua ai nostri giorni. E gli archetipi della letteratura occidentale è per l'appunto Omero, quindi io mi concentrerò su questo, al di fuori, per così dire, prima e al di fuori del cristianesimo, quando la letteratura non è ancora cristiana, e poi cercherò di suggerire alcune cose venendo naturalmente anche a testi più recenti. qual è l'immagine che ci offre la letteratura occidentale di questo tema? Beh, l'immagine che ci offre è del dominio assoluto della violenza. Anche quando la letteratura occidentale non parla di violenza, in realtà è prodotta dalla violenza in qualche modo. Pensate alle bucoliche di Virgilio, che sono un paradigma di vita non violenta, però sono prodotte, come sappiamo, dall'editto che sfrattava i legittimi piccoli proprietari terrieri del Mantovano per metterci appunto i reduci dalle guerre civili, guerre combattute e vinte poi da Augusto. Quindi anche lì, anche nel momento in cui Virgilio celebra l'ideale di Pax e di Pax Augusti e di Pax Rurale e via di seguito, in realtà questa Pax è prodotta dalla guerra. Perfino la poesia d'amore nella letteratura occidentale, la poesia erotica nel senso migliore del termine, è una poesia di conflitto, no? Il paradigma classico, medievale, moderno è l'uomo che conquista la donna o che vuole conquistare la donna. Perfino nella iconografia provenzale, stilnovistica, eccetera, in cui la donna è sublimata e angelicata, eccetera, però alla fine è sempre una battaglia, no? E comunque l'eros è vissuto come una guerra, anche quello. Tra l'altro anche, e questa è una cosa che va detta, non solo a livello maschile, cioè non solo a livello di uomo contro donna, ma anche a livello femminile, no? L'eros è una battaglia, un conflitto anche per la donna, anche per Saffo, insomma, che è la più donna delle donne o la più donna delle poetesse antiche. Il primo monumento della letteratura occidentale è anche quello che instaura il modello perenne di guerra, di violenza. È l'Iliade, la quale inizia con la peste che devasta il campo dei greci e termina con la pira funebre in cui arde il corpo di Ettore. L'Iliade canta l'ira di Achille che infiniti addusse lutti agli Achei, per l'appunto, e l'ira che è determinata da una violenza dentro una violenza. La violenza dentro la violenza è, ricorderete tutti quanti, il momento, il litigio tra Agamennone e Achille, appunto, riguarda le due donne, non per niente. Criseide, che è stata fatta prigioniera da Agamennone, che è figlia del sacerdote, eccetera, per cui è stata gettata la peste, appunto, sui greci, deve essere restituita al padre. Allora Agamennone si prende la schiava di Achille, Briseide. Non per niente i due nomi sono leggermente divaricanti ma significativamente uguali, per così dire, perché è proprio il segno, come dire, materiale nella parola, per l'appunto, della violenza, della interscambiabilità delle donne, degli oggetti. Briseide, Criseide, io ho perso Criseide, dammi Briseide, onde l'ira di Achille e tutto quel che ne consegue, la spaccatura del campo greco, la continua lotta all'interno stesso dei greci, finalmente l'entrata in battaglia di Patroclo, uccisione di Patroclo da parte di Ettore, quindi rientro di Achille alla grande, per così dire, uccisione di Ettore dopo l'infinita fuga attorno alle mura e poi morte di Ettore e appunto pira, il fuoco, il rogo che ne brucia il corpo riscattato dal padre Priamo. Vedremo che questo ha una sua importanza. Dunque, l'atto originario è è come se fosse, se volete, il peccato originale, in qualche modo l'equivalente del peccato originale nella letteratura greca, l'ira di Achille, all'interno di un mondo già dominato dalla violenza, perché la guerra di Troia, come tutti sappiamo, è provocata dall'atto primario di violenza, cioè dal ratto di Elena, no? Il rapimento di Elena da parte di Paride, che Elena fosse o no consenziente sarà un elemento importante, come vedremo nelle versioni successive, ma comunque l'asportazione di qualcosa, che tutti vogliono, sia i greci che i troiani. I troiani non sono disposti ad abbandonare, a restituire Elena ai greci. I greci vogliono Elena al punto tale da distruggere Troia. E violenza dentro la violenza, il caso di Briseide e di Criseide. Ma anche un'immagine della vita come violenza è più sottile di quanto non si pensi a prima vista. Non è soltanto la guerra di Troia che finisce con l'incendio di Troia e via di seguito, è l'immagine dell'assedio, cioè la qualità della guerra che è importante, no? C'è un bel libro su questo aspetto di Franco Ferrucci che si chiama L'assedio e il ritorno, che io in parte qui parafraso. L'immagine che della vita umana e in realtà del cosmo ci offre l'Iliade è proprio l'immagine dell'assedio, no? Una serie infinita di scaramucce, di duelli, di avanzate e di ritirate che non risolvono mai niente. La guerra di Troia non finisce, finirà, lo sappiamo naturalmente, quando saranno stati uccisi Ettore, Achille stesso, eccetera, eccetera. Però l'Iliade non parla di questa fine, no? L'Iliade parla invece di una serie di avanzate, di ritirate, di battaglie, di duelli tra singoli guerrieri e soprattutto della città assediata, no? Questa immagine dell'assedio è poi riprodotta in quello che è l'emblema del cosmo e dell'Iliade stessa, cioè lo scudo di Achille, che raffigura nelle sue varie zone, per così dire, cerchi concentrici, raffigura proprio l'universo intero e comincia con l'oceano che cinge la terra come d'assedio, è l'immagine appunto della cosmologia greca arcaica, e ha al suo centro una città assediata. Quindi l'immagine tremenda che della vita umana offre l'Iliade è proprio questa, no? È l'immagine dell'assedio, la vita umana come assedio, quindi una violenza più sottile che non è diretta soltanto verso gli assediati, cioè non è una violenza soltanto dei greci contro i troiani, ma è anche una violenza sui greci, cioè che i greci hanno dentro di loro e che subiscono essi stessi naturalmente, sono così, no? La violenza è dentro di loro, sono assediati anche loro. I troiani, ricordate, a un certo punto arrivano alle navi greche guidati da Ettore, quindi l'assedio si riproduce specularmente, per così dire, ed è proprio quella l'occasione in cui Patroclo viene convinto a indossare le armi di Achille e entrare nella battaglia. È anche un ritratto, l'Iliade, della violenza come accecamento. Dicevo prima che né i greci né i troiani possono fare a meno di Elena, e metterei Elena tra virgolette. Elena che cos'è? Elena è la più bella delle donne, è stata così giudicata e sempre così definita naturalmente, è la bellezza, è qualcosa di imprendibile, di non afferrabile, è tuttavia una donna. Questo tipo di violenza che è alla radice proprio dell'essere greco e dell'essere troiano, inglobava in qualche modo anche Elena. È Elena che produce la guerra di Troia senza saperlo. Elena è un'immagine, è da mettere tra virgolette, e di questo non è che ci rendiamo conto soltanto noi, se ne resero conto anche gli antichi. Euripide, in un dramma molto bello che citerò di nuovo spero alla fine, che si intitola appunto Elena, sostiene che in realtà a Troia non c'era Elena, c'era un fantasma di Elena, mentre la vera Elena stava in Egitto tranquilla e beata, e alla fine della guerra poi Menelao, tornando a casa appunto nei vari ritorni che comprendono anche quello di Ulisse, nei vari ritorni incontra Elena in Egitto, no? Quindi già Euripide aveva capito che a Troia si combatteva una guerra priva di senso, si combatteva la guerra per un'immagine, per una interpretazione, no? E tra l'altro, visto che siamo in tema di violenza delle parole, violenza e non violenza delle parole, qui è da richiamare anche l'attenzione sulla violenza dell'interpretazione, la violenza interpretativa, no? Perché naturalmente quello che dicevo poco fa, e cioè che la versione dei greci, la versione dei troiani differisce sulle motivazioni di Elena, cioè se Elena abbia accettato o non accettato, se sia stata rapita con la violenza oppure consenziente di andarsene via con Paride, appunto. Ecco, a seconda dell'interpretazione che si dà di questo, si fa violenza, ma si fa comunque violenza all'immagine, no? Si fa comunque violenza a qualcosa che è soltanto una creazione di noi stessi. Quindi l'atto proprio di violenza, e l'atto, sto dicendo, questo è un elemento esterno, ma lo dobbiamo vedere come immagine dell'assedio già dentro di noi, è proprio alla radice di quello che la letteratura occidentale predica dell'uomo, l'atto di violenza radicale, no? Non è soltanto l'Iliade, anche Prometeo, anche Edipo e via di seguito, sono tutti naturalmente momenti di violenza radicale compiuti nei confronti non solo e non tanto dell'altro quanto di se stessi, no? Dell'uomo in quanto tale. Uno scrittore inglese moderno, nostro contemporaneo e recente premio Nobel, si chiama William Golding, che ha scritto un libro bellissimo intitolato Il Signore delle Mosche, dove, come sapete, parla proprio in maniera spettacolare, furibonda, del sorgere della violenza tra i bambini, questi bambini che si trovano in un'isola deserta e alla fine, cioè alla fine, cominciano ad uccidersi, cominciano, adorano il Signore delle Mosche, Lord of the Flies, che è il demonio naturalmente, cioè perdono proprio alla radice dell'essere umano, anche tra i bambini, tra i cosiddetti innocenti, c'è la violenza. Ma Golding ha scritto un romanzo più tardi, nel 55 se non sbaglio, che si intitola in inglese The Inheritors. Non so bene quale sia la traduzione italiana, cioè se esista in traduzione italiana, sarebbe Gli Eredi, ed è dedicato, è un romanzo scritto in maniera raffinatissima, molto diverso dal Signore delle Mosche, dove però la violenza è sempre il tema, la violenza e la non violenza è il tema di fondo, è ambientato addirittura nella preistoria e parla, i protagonisti sono gli uomini, un gruppo di uomini e donne di Neanderthal, di cui Golding descrive i pensieri, che sono molto diversi dai nostri, quindi descrive proprio un modo di descrizione completamente diverso, per immagini, non per ragionamenti e via di seguito, ma gli inheritors, cioè gli eredi, sono la nuova gente che arriva a un certo punto in mezzo o accanto ai neandertaliani e che cosa fa? Naturalmente rapisce una neandertaliana e un bambino, e questo porta appunto alla violenza nel mondo degli uomini di Neanderthal, si scopre naturalmente che la nuova gente sono gli uomini di Cro-Magnon, cioè noi, no? La specie che ha ereditato la terra, tra virgolette, è appunto quella di Cro-Magnon, la quale ha introdotto la violenza. Gli uomini di Neanderthal sono pacifici, cioè sono in pace col mondo, con la grande madre terra e con se stessi. Appena arriva la nuova specie, i conquistadores, insomma, che nel paradigma introduce con un atto che è di nuovo quello solito, il rapimento, no, della donna, introduce la violenza. E guardate che questo è un libro scritto a 100 anni di distanza dall'origine della specie di Darwin, circa 100 anni di distanza, usando naturalmente anche tutta la letteratura scientifica sull'evoluzione. E qui farei soltanto un brevissimo inciso: non è soltanto la letteratura occidentale che ha il paradigma della violenza alla sua base, è anche la scienza occidentale, no? Quando si parla di lotta per la sopravvivenza, di selezione finale, eccetera, Darwin fa un discorso molto preciso, come del resto lo fa anche la fisica moderna, che parla sempre di fissioni, di scontri tra particelle, di accelerazioni continue per cercare l'ignoto. Questa è una piccola parentesi, ma il libro di Golding è un libro scritto appunto 20 anni fa, 30 anni fa, che ci riporta in qualche modo anche questo all'archetipo. Però la letteratura occidentale, che è quindi, dico, completamente dominata dalla violenza, dalla violenza esterna e interna dell'uomo, però è anche fin dall'inizio una denuncia di questa violenza. Se le parole vogliono appunto significare anche le cose, dicono anche le cose, e allora questa violenza è anche denunciata, non c'è dubbio. Anche in Omero, nell'Iliade stessa, sono soltanto brevissimi attimi, come tutti ricorderete, ma sono gli attimi che poi si ricordano forse di più dell'Iliade, l'incontro fuggevolissimo tra Ettore e Andromaca e il bambino Astianatte, prima della battaglia finale, del duello finale tra Ettore e Achille, e l'incontro tremendo, terrificante e straordinario tra Achille e Priamo, quando Priamo decide di andare da Achille a chiedere in riscatto il corpo di Ettore. Non è precisamente un momento di pace, non arriverò al punto di dire questo perché non lo è, ma è un momento in cui la guerra, il conflitto, la violenza viene per un istante trasceso, l'istante in cui Achille vede in Priamo l'immagine del padre e allora piange e decide di restituire il corpo di Ettore, certo in cambio di oro e via di seguito, ma decide di restituire il corpo di Ettore al padre, no? È un attimo soltanto, un momento, che forse prefigura qualcosa. Adesso poi questo discorso di prefigurazione ci entrerò un pochino più dentro tra poco. Dunque la letteratura occidentale denuncia anche la violenza e in fondo mostra anche l'altro volto, quello appunto della non violenza, della pace. Proprio nel parlare di violenza, di guerra, di conflitto, di scontro, di assedio, eccetera, parla di questo. Pensate alla prosecuzione ideale, come dire, mitica dell'Iliade, cioè l'Eneide, no? Troia sconfitta manda fuori di sé
l'eroe più grande, l'unico grande superstite, Enea, il quale viene celebrato da un poeta romano, però non da un poeta greco. Enea è un eroe riluttante. No, Enea non vuole combattere, lo costringe il fato, lo costringono gli dei, lo costringe soprattutto Giunone, ma se fosse per lui Enea non combatterebbe, no? Non per niente l'autore è appunto quello che ha scritto anche le bucoliche, le georgiche e via di seguito. Quindi il paradigma successivo è il paradigma dell'eroe, pur sempre il grande combattente, via di seguito, però che ne farebbe volentieri a meno. Accanto all'Edipo Re c'è l'Edipo Colono, quindi se l'atto di amartia, di errore originale è commesso da Edipo rivissuto, riconosciuto da Edipo nell'Edipo Re, alla fine dell'Edipo Re, con violenza straordinaria, nell'Edipo Colono c'è poi la sublimazione, no, finale di Edipo, che scompare, quasi vanisce dietro gli alberi, come se stesse ascendendo al cielo. Ma per tornare a Troia, scusate se ritorno all'assedio, al momento centrale, oggi si direbbe la decostruzione della violenza insita nell'archetipo dell'Iliade è poi un tema perenne della letteratura occidentale, cioè la guerra di Troia viene rimessa in scena 10.000 volte, 100.000 volte, sia in prima persona che in forme diverse, guerra e pace, Tolstoi e via di seguito, sono tante versioni del tema dell'assedio naturalmente, tante ombre come direi io in altro contesto, però la guerra di Troia, e poi gli scrittori dell'Occidente sono proprio i primi a denunciarla in maniera esplicita, senza neanche il bisogno di arrivare a Christa Wolf, una scrittrice notevolissima che nel suo romanzo, o romanzo, non si può neanche chiamarlo romanzo, ma insomma nel suo libro Cassandra, scrive atto di denuncia bellissimo, violentissimo e non violentissimo allo stesso tempo, proprio contro la violenza dell'uomo, e dell'uomo inteso sia come essere umano in linea generale, sia dell'uomo in quanto maschio. Ma senza arrivare a Christa Wolf, c'è un momento tremendo nel Troilo e Cressida di Shakespeare, per esempio, in cui Tersite, questo personaggio già presente nell'Iliade, appunto deforme, che è la coscienza sporca della mitologia classica, se vogliamo, della mitologia greco-troiana, insomma della guerra di Troia, deforme, brutto, sempre pieno di parolacce in bocca, Tersite. Nel Troilo e Cressida di Shakespeare c'è una svalutazione di tutti gli elementi dell'epos tradizionale. Achille è un omosessuale innamorato di Patroclo e viceversa. Achille fa uccidere Ettore dai Mirmidoni e poi gli grida loro: avanti Mirmidoni, e poi gridate: Achille ha ucciso il potente Ettore, cioè lo fa ammazzare da un gruppo di omacci e poi però rivendica la loro. Quindi è proprio tutto un discorso di svalutazione. C'è un momento in cui Tersite, dopo aver ascoltato, essere stato presente a un colloquio tra Achille e Patroclo, appunto, dice: quanta buffoneria qui, quanta impostura e furfanteria, e la ragione di tutto sono una puttana e un cornuto, cioè Elena e Menelao, no? Bella lite davvero per suscitare fazioni rivali e monarci dissanguati, che l'erisipila se lo porti via questo argomento. Guerra e lussuria confondono tutti, dove notate, questo è pronunciato in maniera, deve essere pronunciato dall'attore in maniera ovviamente violentissima, notate l'accoppiamento tra uo e leceri, tra guerra e lussuria, proprio che è tipico, no, del
di questo discorso, il quale sta appunto decostruendo la violenza del paradigma. E però, questa è la seconda metà, non c'è solo l'Iliade, appunto, tra gli archetipi della letteratura occidentale, sempre per rimanere solo a quelli, c'è anche l'Odissea. C'è anche l'Odissea ed è un discorso paradossale, è proprio l'altro volto del mito. L'Odissea parla dell'eroe che ha vinto la guerra di Troia. È colui che finalmente è riuscito a rompere l'assedio, a entrare dentro Troia, a sconfiggere i troiani, a portare via le donne, compresa Cassandra, a uccidere Priamo e via di seguito. Ne ha fatte di tutti i colori, inventando il cavallo, cioè Ulisse. E però l'eroe che è al centro dell'Odissea è un eroe diverso, è un eroe che cambia sotto i nostri occhi. E lui, certamente, è sempre Ulisse, astuto, è sempre anche un grandissimo combattente, un grandissimo sportivo, lancia il giavellotto più lontano di tutti, sa correre più forte di tutti, come scopriamo a un certo punto, nonostante la mezza età, perché poi non deve essere più tanto giovane. Però è un eroe che cambia poco a poco, no? Perché questo è un eroe che vuole tornare a casa. L'unica cosa che vuol fare questo grandissimo combattente, questo politico astutissimo, questo ingannatore di tutti, è di tornare a casa dalla moglie, dal figlio, dal padre e lui pensa anche dalla madre, finché non scopre nell'Ade appunto che la madre è morta. Ora, io non sosterrò certo che l'Odissea è il mondo della non violenza, perché non è vero, c'è tutta una fase dell'Odissea in cui la violenza domina tranquillissimamente come prima. Odisseo, Ulisse è anche un pirata, basta vedere come si comporta nei confronti, non so, dei Lestrigoni, anche del povero Polifemo, insomma, che era un povero pastore che faceva mozzarelle e a cui Ulisse va a cavare l'unico occhio, insomma, non è da poco. Però, ripeto, l'eroe dell'Odissea cambia. Ci sono due cose. Una, che l'eroe dell'Odissea cambia pur tenendo sempre costante in mente, fisso, il pensiero di questo ritorno a casa, per cui rinuncia all'immortalità addirittura, e anche che al centro dell'Odissea non c'è soltanto l'eroe, ma c'è un personaggio che forse è il vero eroe dell'Odissea, cioè c'è Penelope. C'è Penelope che è la costante, rappresenta, qui forse ci avviciniamo di più al cuore della non violenza, se volete, o della pace, l'altro nucleo, il nucleo appunto umano, esclusivamente umano, non sto parlando di pace divina o religiosa, proprio di proposito mi limito a questo aspetto. Penelope è l'altro punto. Ora, cosa deve fare Ulisse per poter tornare a Penelope, cioè per ricongiungersi alla moglie, per raggiungere la pace? Deve diventare nessuno. La cosa più importante che gli succede nel corso del poema è questa. Non solo le avventure in cui ruba, fa varie esperienze, cioè in cui conosce, ma proprio il diventare nessuno. Quando arriva sulla spiaggia dei Feaci, anzi sulle rocce, sugli scogli dei Feaci e poi finalmente compare davanti a Nausicaa, Odisseo è quello che gli aveva detto, cioè quello che lui stesso, il cui nome aveva dichiarato fraudolentemente a Polifemo, cioè è nessuno, è nudo, pieno di sale, incrostato, brutto, sporco, non ha più niente, nulla di quello che ha portato via da Troia, nulla di quello che ha rapinato durante le razzie e via di seguito, non ha l'immortalità che ha rifiutato nonostante le richieste, le offerte di Calipso. È proprio quello che il re Lear di Shakespeare chiamerà la cosa stessa, dice Lear, quando vede Edgar durante la tempesta, il povero Tom, cioè l'uomo in sé, l'animale nudo e forcuto. Questo è Odisseo, è nessuno, scampato al naufragio. E dipende in tutto e per tutto dalla grazia, tra virgolette, la grazia di, notate bene, Nausicaa prima e poi della madre di Nausicaa, cioè di due donne. Sono loro che lo riempiono, lo rivestono, lo ungono, lo bagnano, eccetera, e poi lo riempiono di doni, finalmente addirittura che convincono Alcino a dare la nave perché possa tornare a casa, eccetera. Quindi la donna ha una parte fondamentale in questo poema, non solo Penelope ma anche queste altre. E di nuovo è vero, Ulisse deve sconfiggere i pretendenti per riconquistare la casa, però è diventato ancora più basso di nessuno nel frattempo, ricordate, è diventato un mendicante, no? Ora questo processo di nessunizzazione, chiamiamolo così, di Odisseo mi sembra un punto molto importante nel discorso della letteratura occidentale sulla non violenza. 8 o 9 secoli prima di Cristo, badate bene, prima dei Vangeli, insomma, l'uomo deve farsi nessuno per poter ritrovare se stesso e per poter trovare quello che io chiamerò appunto l'attimo di pace, il momento forse fuggente, no? L'unico che possiamo sperimentare su questa terra, probabilmente, di pace, il momento del riconoscimento, della riunione. È un tema del quale io mi sono occupato parecchio in passato, proprio nella letteratura occidentale. Credo che non ci sia un passo più commovente in tutta la letteratura occidentale di quello che descrive il momento di riunione, riconoscimento tra Odisseo e Penelope nel libro 23° dell'Odissea. Ricordate la scena, Odisseo ha ucciso, sterminato tutti i proci, quindi ha esercitato certamente la violenza, ha anche ucciso tutte le ancelle infedeli, quindi è lordo di sangue in mezzo alla sala, e la nutrice Euriclea, che lo aveva già riconosciuto toccando la famosa ferita inferta dal cinghiale, salta su nelle stanze, va a svegliare Penelope, che per virtù di un sonno infuso di Atena ha dormito tranquillamente durante tutta la strage dei proci e delle ancelle, la va a svegliare e dice: figlia, alzati, vieni giù, vieni a vedere, è tornato Odisseo, ha ucciso tutti i proci. Penelope balza dal letto e poi ricade sul letto e dice: non mi raccontare sciocchezze, non è possibile che sia tornato dopo 20 anni. Però dentro di lei si agita qualcosa, finalmente dice: va bene, scenderò a parlare con mio figlio e a vedere quest'uomo. Cioè non crede, no? Scende e i due sono l'uno di fronte all'altro nella sala, immobili. Si guardano e Penelope non sa, non riconosce quest'uomo. Da una parte è spinta, vorrebbe abbracciarlo, dall'altra però chissà, forse non è lui, sono passati 20 anni. Telemaco dice: ma madre, sei veramente crudele, qui torna tuo marito dopo 20 anni e tu neanche gli vai incontro. E dice: no, sai, troppa gente potrebbe ingannarmi, del resto, dice, noi abbiamo tra di noi segni segreti, Quindi forse Odisseo si infuria, dice a Lancella: vabbè, intanto faccio il bagno, così mi ripulisco un po' perché è tutto pieno di sangue. Lo bagnano, lo ungono, eccetera. Atena lo circonfonde di bellezza, lo ringiovanisce, lo fa più bello e via di seguito, e di nuovo riprendono la posizione l'uno di fronte all'altro, no? E questo è il momento che forse andrebbe letto, ma è un po' lungo, è il momento in cui Odisseo riprende il discorso di Penelope prima del bagno, e si arrabbia, dice: come, insomma, io torno dopo 20 anni, tu non mi riconosci, eccetera. Dice: no, dice, troppe persone mi hanno ingannato, vabbè, fategli il letto qua, che dorma qui nella sala. E Ulisse dice: come, il mio letto non si può spostare, il mio letto l'ho costruito io da un olivo che cresceva sotto la casa, l'ho scolpito io, è un letto fatto dall'olivo, non si può spostare. E questo appunto è il momento, questo va letto perché è assolutamente straordinario, l'olivo, essendo naturalmente l'olivo, voglio dire, c'era, dice Odisseo, c'era un tronco di olivo dalle larghe foglie dentro il cortile, rigoglioso, fiorente e grande come una colonna. E intorno a quello feci una muratura, la stanza, edificandola con pietre. La coprì di un bel tetto e salde porte vi adattai, strettamente unite. Dopo tagliai la chioma del frondoso ulivo, sgrossai dalla radice il tronco ad arte, piallandolo con l'ascia, dritto a filo di squadra. Fattone un sostegno, tutto lo trivellai col trapano. E partendo dal piede, il letto levigai. Compiuta l'opera, fregi d'oro, argento e avorio vi aggiunsi. Sopra vi tirai le cinghie di bue, tutte di porpora splendenti. Ecco, il nostro segreto io ti rivelo. Ma non so, donna, se il mio letto è ancora saldo o se già qualcuno lo ha rimosso, tagliando sotto il ceppo dell'ulivo. Disse, e subito a lei cuore e ginocchia si sciolsero ai ben noti, chiari segni che Ulisse le indicava. Tutta in pianto le corse incontro, al collo del suo caro sposo gettò le braccia e gli diceva: «Oh no, con me non adirarti, Ulisse, che fosti sempre in ogni circostanza tra gli uomini il più saggio. Alla sventura gli dei ci condannarono, invidiosi che godessimo il fiore dei nostri anni l'uno a fianco dell'altro e ci toccasse la dolce sorte di invecchiare insieme». E poi continua: «Ma poiché mi rivelasti come segno infallibile il segreto del nostro letto, che tu ed io soltanto conoscevamo, questo mio cuore incredulo hai persuaso». Disse, in lui suscitò sempre più acuta voglia di pianto e, stretto alla fedele, dolce sposa, piangeva. E qui, adesso, il punto veramente cruciale della storia, della poesia. Come appare desiderata ai naufraghi la terra, se spezzò Poseidone la loro agile nave, al largo spingendola con l'impeto delle onde e il vento. Pochi dal canuto mare a riva si salvano nuotando, grumi di sale incrostano le membra, sfuggiti a morte toccano la terra con gioia, tanto a lei desiderato lo sposo era a guardarlo e non staccava più le candide braccia dal collo. E li avrebbe sorpresi ancora in pianto la ditirosa aurora, se un rimedio non trovava la dea dagli occhi azzurri. Fermò all'estremo limite la lunga notte, trattenne sull'oceano aurora, non lasciando che i rapidi cavalli messaggeri del giorno ella giogasse, lampo e fetonte, i fulgidi puledri che portano la dea sul trono d'oro. dove si potrebbero dire tantissime cose, ma due almeno mi sembrano fondamentali. Intanto che alla fine di questa scena Penelope è come Odisseo, no? È come il naufrago scampato al naufragio. E questa è ridotta allo stesso modo, è nessuno o nessuna. Lei che pure è il simbolo della casa, del letto radicato nell'ulivo, è ridiventata come Odisseo, e Odisseo che è il naufrago è ormai tutt'uno con lei. E secondo, che questo momento è prolungato per intervento divino, appunto, da Atena. La notte viene prolungata, si impedisce che allora arrivi. Ecco, a me sembra che questo sia, in termini naturalmente pre-cristiani, greco-arcaici, la unica prefigurazione terrena e umana della pace, della non violenza, quando l'uomo e la donna sono ambedue ridotti a nessuno, e soprattutto quando si ritrovano, si riconoscono e si congiungono. Questo è l'unico attimo concesso, ripeto, nella letteratura occidentale, l'unico attimo concesso alla pace, alla non violenza, cioè l'attimo in cui possiamo forse vedere cosa potrebbe essere la non violenza o la pace ontologica, no? La radice della pace. Questa è la prefigurazione, l'ombra, insomma, se volete, terrena di tutto l'altro, di qualcosa cui forse siamo destinati e cui forse non siamo destinati. E a questo punto vado rapidamente verso la conclusione. Dunque, spero di essere riuscito a suggerire questo momento, ci tornerò fra pochi minuti. Devo però citare anche il paradigma forse più alto che la letteratura occidentale offre della pace e anche della non violenza metafisica, ontologica. È radicale, sublimata. Che è forse la versione letteraria più bella del Cristo dei Vangeli. Ma non voglio fare questo. Lo Stato voglio in qualche modo descrivere, cioè lo stato, lo status, non lo stato, lo stato della pace e della non violenza. E questo forse, almeno per quel che ne so io, è descritto, l'unico che lo descrive in maniera costante, per così dire, combattendo per descriverlo, è Dante nel Paradiso. Cioè la pace, la non violenza a livello radicale, ontologico, appunto, finale, no? Fanno parte dell'orizzonte del paradiso, che è un orizzonte che deve essere conquistato, naturalmente, non è un orizzonte che ci venga semplicemente elargito. Dante combatte per averlo. E c'è un episodio in particolare del Paradiso di Dante, forse episodio certo conosciutissimo, ma che non è il momento culminante, cioè l'unione con Dio, la visione beatifica, eccetera, l'amor che muove il sole e le altre stelle. È un episodio minore, quasi all'inizio del Paradiso, è l'episodio di Piccarda Donati, che tutti ricorderete perché l'abbiamo studiato tutti a scuola, quindi anche questo è un episodio straordinario che non per niente ha al centro una donna e che ha al centro anche un atto di violenza su una donna. Intanto Dante arriva a colloquio con Piccardo Donati, non lo riconosce, il riconoscimento è un punto importante come sempre, non la riconosce e soltanto quando lei dichiara chi è, finalmente Dante capisce. E le dice, ma come mai voi che siete qui in un cielo così basso non siete invidiosi di quelli che sono in un cielo più alto? In paradiso ci sono 9 cieli fino all'Empirio. E Piccarda risponde con una... notate, in un universo gerarchico, qual è quello medievale normalmente considerato, Piccarda risponde con una frase tipicamente dantesca e assolutamente straordinaria, che tutti ricorderete. Dice: frate, la nostra volontà quieta virtù di carità, che fa volerne sol quel ch'avemo e d'altro non ci asseta. Se disiassimo esser più superne, foran discordili i nostri disiri dal voler di colui che qui ne cerne, che vedrai non capere in questi giri s'essere in carità è qui necesse, e se la sua natura ben primiri, anzi è formale ad esto beato esse tenersi dentro alla divina voglia, per cuna fansi nostre voglie stesse, sicché come noi sem di soglia in soglia per questo regno, a tutto il regno piace come all'orecchia a suo volerne invoglia, e la sua volontade è nostra pace. Ella è quel mare al qual tutto si muove, ciò che la cria e che natura face. Ecco, questa è la pace. No? Qui non ci sono gerarchie tra il primo, il secondo, il terzo, il nono cielo. No? Questo è l'ideale, lo stato paradisiaco. È formale ad esto beato esse, conformarsi appunto a quella pace, è pace per l'essere umano. E questo, che questa frase venga dalla bocca di Piccarda Donati, è un altro elemento straordinario del discorso di Dante sulla non violenza, perché Piccarda racconta poco dopo a Dante la propria storia, che Dante naturalmente sapeva benissimo, la propria storia, la storia di una che si era votata tra le Clarisse, che voleva essere nel mondo vergine sorella, dal mondo perseguir la giovinetta fuggimi e nel suo abito mi chiusi e promisi la via della sua setta, quindi che si è fatta suora. Però poi che è successo? Che il fratello, uomo politico famoso a Firenze e conosciutissimo da Dante, l'ha rapita dal convento, l'ha tirata fuori dal convento e le ha fatto rompere i voti. Ecco perché Dante le chiede: ma come fai tu a stare in paradiso se hai rotto i voti? No. E lei continua quella terzina che ho appena letto dicendo: uomini poi a mal più che a bene usi fuor mi rapiron della dolce chiostra. Iddio si sa qual poi mia vita fusi. Non una parola. Non una parola su quello che Dante avrebbe potuto raccontare, e circolavano storie tremende su quello che era accaduto a Piccarda dopo il rapimento dal chiostro. Non una parola. Perché per l'appunto siamo in paradiso, quindi è stato esercitato un atto di violenza terribile su questa donna che aveva scelto la via del chiostro, ma la sua risposta è: uomini poi più a mal più che a bene usi, fuor mi rapinon dalla dolce chiostra. Uno dichiarazione di fatto, naturalmente, e poi soltanto Iddio si sa qual poi mia vita fusi, che è l'equivalente, se volete, paradisiaco del colpo di glottide, come lo chiamava Contini, che coglie Francesca da Rimini quando dice: quel giorno più non vi leggemmo avanti. No, solo che lì termina, per l'appunto, come sappiamo, terminerà nel puttane il cornuto di Shakespeare, se volete, qui termina nel terzo del paradiso. Secondo me in questo paradosso, appunto, no? È la sua volontà ed è nostra pace, appena detto Piccarda, e nella risposta che lei dà, nelle parole c'è la pace. Soltanto Iddio si sa qual poi mia vita fusi. Questa è però, in termini naturalmente espressi da un uomo, perché dopo tutto è un uomo che parla, è però la pittura, il ritratto di una pace tutta inserita in un ambito ideologico, religioso, teologico ben preciso. Il discorso che ha fatto Dante, anzi è formale, adesso beato es, non potrebbe essere più esplicito. Quindi è un paradigma che sarei portato a considerare transumano, no, non è soltanto cattolico, non è soltanto cristiano, è appunto una parabola da paradiso. La letteratura occidentale non ha mai, quasi mai, descritto situazioni di questo genere. La situazione del paradiso dantesco è estremamente rara, è estremamente estranea al racconto della poesia occidentale. Però anche qui il punto centrale, uno dei punti centrali, è proprio quello del momento, il momento del riconoscimento, quello in cui Dante trova Piccarda e non la riconosce, e lei le dice, appunto, dice: ma tu dovresti sapere chi sono io, perché mi hai conosciuto nel mondo. E Dante le risponde: nei mirabili aspetti vostri risplende non so che divino che vi trasmuta dai primi concetti. Però non fui a rimembrar festino, ma ora m'aiuta ciò che tu mi dici, sì che raffigurarmi è più latino. Cioè il momento dell'incontro, il momento della riunione, del riconoscimento. Questo riceve una sanzione stupenda a livello poetico e anche a livello teologico, in uno di quei discorsi che solo Dante riesce a fare, scusate, io sono veramente appassionato di lui, c'è un momento altrettanto straordinario nel paradiso, sempre, in cui Dante incontra Salomone, niente meno, dopo aver parlato con Tommaso d'Aquino, eccetera, quindi siamo nel cielo dei sapienti, per così dire. E a un certo punto chiede a Salomone perché le anime di questo cielo dei sapienti diventano più vive di luce quando si parla della resurrezione finale, della resurrezione della carne. E Salomone risponde: beh, la resurrezione è un momento culminante, naturalmente, per l'essere umano, per questi in particolare, ma aggiunge una frase che solo Dante avrebbe potuto scrivere: appena finito di parlare Salomone, dice: tanto mi parver subito e accorti e l'uno e l'altro coro, cioè i due cori di spiriti, a dicer amme, cioè amen, che ben mostrar di sio dei corpi morti, cioè sono improvvisamente mostrano questo desiderio fortissimo dei corpi morti, cioè del corpo di terra, di carne lasciato sulla terra. E poi, ed è Dante che aggiunge questa frase, forse non pur per loro, ma per le mamme, per i padri e per gli altri che fuor cari, anzi che fosser sempiterne fiamme. Cioè noi siamo qui davanti ai maggiori santi cristiani, Agostino, Benedetto, Tommaso, Buonaventura, Salomone, che non è cristiano, ma insomma per Dante lo è, eccetera, e Dante sembra ridurre il discorso della resurrezione, il desiderio dei corpi morti, forse non pur per loro, e neanche per il momento della gloria finale, ma per le mamme, per i padri, per gli altri che fuorcari, cioè per il momento del ricongiungimento, del ritrovarsi assieme con la mamma. Non è il mammismo italiano di cui siamo sempre accusati, ma è proprio il paradigma di quello che io considererei un po' l'ombra forse della pace, dell'incontro. E allora torno a questo e finisco. Il paradigma umano, quello di Dante, è naturalmente transumano, ripeto, un paradigma divino, e comunque intriso di religione, certo, di non violenza, ma per il umano di lusis non violenta, cioè di scioglimento non violento della vicenda umana, lo abbiamo nei romanzi, nei drammi romanzeschi, scusate, in italiano si chiamano così, nei drammi romanzeschi di Shakespeare, cioè gli ultimi, probabilmente gli ultimi che ha scritto Shakespeare. Il Cimbellino, il Racconto d'inverno, la Tempesta, il Pericle, alla fine dei quali abbiamo sempre invariabilmente una scena di riconoscimento tra padre e figlia, o tra moglie e marito, o tra tutti e due, cioè spesso è padre e figlia, ma anche marito e moglie contemporaneamente. Questa scena è tanto archetipica, tanto al centro dell'immaginazione di Shakespeare, che viene da una delle sue più tremende tragedie, più belle, più terrificanti tragedie, cioè da Re Lear, perché Re Lear, poco prima di terminare nella morte, nel disastro completo, ci porta sulla scena proprio il ricongiungimento, il riconoscimento tra padre e figlia. La scena tra Lear e Cordelia è il momento culminante del dramma, è quello che potrebbe prefigurare una fine, uno scioglimento appunto, quello della pace. Anche questo andrebbe letto, ricordate la scena, io ricordo sempre John Gielgud vecchissimo che recita questa scena tutto vestito di bianco, Re Lear naturalmente, che si risveglia dopo la sua furibonda pazzia, si risveglia nel campo francese a Dover, su un letto, la figlia è inginocchiata davanti a lui, Cordelia, e sì, l'ho portato, ed è un momento anche questo tremendo. Lì dice, Cordelia gli si rivolge e dice: come sta il mio regale signore? Come sta vostra maestà? Ricordate che Cordelia è stata esiliata da lì, buttata fuori perché non voleva dichiarare il suo amore per il padre, no? In termini retorici all'inizio, come invece hanno fatto con Rilla e Regan. E lì risponde: mi fate torto a tirarmi fuori dalla tomba. Tu sei un'anima beata, ma io sono legato a una ruota di fuoco, sì che le mie lacrime scottano come piombo fuso. Mi conoscete, signore? Cordelia. E lì è: sei uno spirito, lo so. Dove sei morto? E ancora. ancora molto, molto lontano dal segno. Il dottore dice, appena desto, lasciatelo stare un poco. E lì è, dove sono stato? Dove sono? Un giorno luminoso, sono molto confuso. Morirei di pietà vedendo un altro in questo stato. Non so cosa dire. Non giurerei che queste sono le mie mani. Vediamo, sento questa puntura di spillo. Potessi essere sicuro della mia condizione. E Cordelia lo invita, guardatemi signore, e levate la mano a benedirmi. No signore, non dovete inginocchiarvi. E lui, vi prego, non prendetemi in giro. Io sono un vecchio, molto pazzo e sciocco, sopra gli 80, né più né meno. E a dirlo chiaro e tondo, temo di non avere più il cervello a posto. Mi pare che dovrei conoscer voi e conoscer quest'uomo. Eppure ho qualche dubbio, soprattutto perché non so che luogo è questo. E per quanti sforzi faccia, non ricordo questi abiti e non so neppure dove sia stato alloggiato la notte scorsa. Non ridete di me, perché quanto è vero che sono uomo, credo che questa signora sia mia figlia Cordelia. Sono proprio io, sono io. La scena prosegue. E questo è proprio il momento culminante, il momento che potrebbe, ripeto, prefigurare la pace tra la pace dentro l'uomo, nell'uomo, l'uomo e nella donna, tra padre e figlia, se non che, come sappiamo tutti, intervengono fattori estranei, ma il discorso idealmente finisce nel momento in cui Leo e Cordelia insieme entrano in prigione, condannati dagli inglesi, da Edmund e dalle sorelle che hanno vinto la guerra, hanno vinto la battaglia. Poi Lear verrà, Cordelia verrà uccisa e Lear pronuncia uno di quei discorsi sublimi in Shakespeare, dice no, vieni, andiamo in prigione. Noi due soli canteremo come uccelli in gabbia. Quando tu chiederai la mia benedizione, io mi inginocchierò per chiederti perdono. E vivremo così, e pregando, e cantando, e raccontando favole antiche, e ridendo delle farfalle variopinte, e sentiremo quei poveri furfanti parlare della corte, e si discorrerà con loro di chi perde, di chi vince, di chi è dentro e di chi è fuori, e assumeremo su di noi il mistero delle cose, come se fossimo spie degli dèi, e fra le mura di una prigione vedremo consumarsi branchi e conventicole di potenti, come alte e basse maree sotto la luna. E poi c'è Edmund che dice, portateli via! Naturalmente la violenza non può sentire parlare la non violenza. Notate che Lear ha dovuto subire esattamente lo stesso trattamento di Ulisse. È dovuto diventare nessuno, no? Lui che all'inizio si è spogliato del regno, che ancora però vuole 100 cavalieri, 50 cavalieri, almeno 25 cavalieri, è dovuto diventare nessuno, no? Pazzo, furibondo, solo in mezzo alla tempesta. Il potente si deve spogliare completamente. Alla fine incarna questo momento. A Lear va poi male. Invece a Pericle, a Prospero, a Leonte, eccetera, degli altri racconti finali di Shakespeare, va bene. Ecco, quello è il momento, io direi, per concludere, proprio di terreno umano, di prefigurazione del discorso non violento nella letteratura occidentale. È solo un esempio, si capisce, è solo un momento che forse possiamo sperimentare su questa terra per adombrare qualcosa d'altro, di cui io non ho francamente maggiore nozione di quella che mi abbia dato Dante. E il cerchio si chiude in qualche modo. perché proprio nell'Elena Euripide fa pronunciare a Elena, quella vera, non il fantasma che era andato a Troia, ma quella che era rimasta in Egitto tutto il tempo, quando finalmente incontra Menelao e lo riconosce, dice una frase a cui nessuno ha mai prestato attenzione, credo, ma una frase straordinaria. Dice letteralmente, tradotto, è un Dio riconoscere gli amici, esti Theos, norizastai Philus, cioè c'è qualcosa di divino nel ricongiungersi, nel riconoscere chi ci è caro. Questo è il paradigma umano della pace, presente fin dalla guerra di Troia, evidentemente, fin da Elena, che credo la letteratura occidentale ci proponga talvolta. E così ho finito.
Grazie caro Piero. Se ci sono delle domande da parte degli attentissimi ascoltatori.
Ho fatto sì più o meno, insomma.
Sì, sì, benissimo.
Sì, io ho una domanda.
Uno, due, già se ne parla. Sì.
Cioè, le domande sarebbero tante perché è così pieno di suggestioni anche con il momento quello che tu ci hai detto, però una così mi preme fin dall'inizio del tuo racconto e voglio provare a formularla anche se è un po' complicata. Io credo giustamente correlato la violenza iniziale, no? Alla violenza contro la donna, così come poi diciamo il riconoscimento finale, l'assalimento di questa tensione è anche spesso il riconoscimento tra uomo e donna, no? Ecco, io così ho presente due romanzi, uno che tu hai citato è Cassandra, questo di Christa Wolf, l'altro che mi è sempre interessato molto è La storia di Elsa Morante, libro che io non sono riuscita a finire di leggere, per dirti, perché l'angoscia mi ha sopraffatto, no, non perché come dicono alcuni è brutto eccetera, perché quello insieme ai testi di Primo Levi sono i testi letterari che mi sopraffanno ultimamente, io non li leggo, cioè, per dirti i livelli di partecipazione, insomma, non ho fatto questo. Ecco, La storia di Elsa Morante ha un sottotitolo, il sottotitolo è Uno scandalo che dura da 10.000 anni. E Cassandra, non so se tu ti ricordi come finisce la storia delle donne dello Scamandro, no? Loro lasciano le impronte delle mani sulle caverne che hanno morato per lasciare un segno per il futuro, eccetera. Tra l'altro quello è un testo così, anche quello di grande coinvolgimento, no? Perché in qualche modo è la parabola invece della storia. Ecco, io mi chiedo questo, a conclusione del tuo discorso, se tu puoi dirci qualcosa in merito, no? Cioè che mentre diciamo il mondo simbolico maschile trova una sua soluzione nel riconoscimento, no? A livello letterario lo troviamo, tu ce ne hai citati molti esempi, il mondo simbolico femminile espresso in questi romanzi o in altri, diciamo, non mi sembra che trovi altrettanto, ecco, cioè non sono equivalente, non mi pare.
Questo è un punto piuttosto cruciale e anche importante perché naturalmente la maggior parte, cioè intanto i testi che ho citato io, meno quello di Cassandra della Wolf, che ho citato solo en passant, peraltro i testi che ho citato io sono tutti maschili. Naturalmente non sappiamo, Omero, è stato ipotizzato, come è noto, che l'autore dell'Odissea fosse una donna, precisamente Nausicaa è siciliana anche, da Samuel Butler, e Golding a me una volta, lo scrivo nella prefazione di quel libro su Ulisse, mi ha detto che secondo lui chi ama come me l'Odissea più dell'Iliade ha un cuore di donna. Forse non ha tutti i torti, lui lo diceva però così, perché lui invece è un uomo, no? Quindi, comunque gli autori di cui ho parlato io, compreso Dante, compreso Shakespeare, sono uomini, e quindi come la maggior parte degli autori occidentali giunti fino a noi, quindi la scena di riconoscimento è sempre una scena di riconoscimento immaginata da uomini, questo è fuori discussione. Nella letteratura femminile, e l'abbiamo soltanto purtroppo recente, perché Saffo non basta, cioè il discorso sarebbe diverso per poter risalire agli archetipi, insomma. Nella letteratura femminile degli ultimi 100 anni certamente è diverso, e così come è diverso, qui si entra tutto un altro aspetto della vicenda, cioè proprio il campo della rappresentazione. Io certo l'ho preso proprio come scioglimento visto nella letteratura occidentale e visto da maschi, perché quella è la letteratura occidentale. Naturalmente non l'ho visto, perché non c'è, o c'è pochissimo nella letteratura occidentale, visto dalle donne, e neanche visto dagli altri. Cioè, questo è un discorso che fanno gli occidentali, i greci, i romani, gli inglesi, i francesi, i tedeschi, gli italiani, non gli indiani d'America, dove entrano in ballo chiarissimamente tutto un altro tipo di rappresentazioni, proprio di rappresentazioni mimetiche anche. Quindi la letteratura, per quel che ne sappiamo, rappresenta in maniera fondamentalmente diversa, no? E qui hai ragione, insomma. Certo è che oggi, tu citavi Morante e la Wolf, non per niente sono due autrici contemporanee, il discorso femminile è un discorso che deve ricordare agli uomini, che non può non ricordare agli uomini la violenza, quindi il riconoscimento, però è visto certo nella tradizione dalla parte del maschio, però io credo che quando un Omero o uno Shakespeare o un Dante arrivano fino a mettere al centro di questo la donna, cioè come catalizzatore, come agente, secondo me hanno capito qualcosa. Sono pur sempre uomini che parlano, non c'è dubbio, però hanno capito qualcosa. E cioè, è troppo brutale dire la natura del maschio è violenta e quella della donna, però che l'unica via verso la pace sia attraverso il femminile, per così dire, e non il maschile. Questo credo che sia un discorso presentissimo all'autore o all'autrice dell'Odissea, a Dante e anche a Shakespeare, all'ultimo Shakespeare almeno, cioè che la via sia attraverso il femminile.
Rapidissimamente, cioè io quello che volevo dire, sono convintissima che questi autori che tu hai citato abbiano raggiunto il cuore comunque del dramma, no? Quindi io volevo solo dire che le autrici donne non c'è un momento della catarsi, e questo è doloroso, non c'è un momento della, e questo è come dire, pesante da pensare, da portare, oltre che elemento di riflessione. E c'è un'altra cosa che adesso
io penso volevo innanzitutto ringraziarti per, direi, l'originalità con cui hai posto questo tema, non solo quello della nullifica, del processo di nullificazione che precede il riconoscimento, che mi è sembrato molto originale, anche perché l'hai visto poi attraverso gli archetipi e con pochi autori ci hai fatto comprendere, secondo me, mi hai fatto comprendere, insomma, questo tema visto nella letteratura. Ma volevo spostare un attimo un pochino, ecco, la domanda, la riflessione, dall'oggetto della rappresentazione alla, all'intenzione della rappresentazione da parte dell'autore. E un autore su cui tu hai accennato, Tolstoi, proprio sul tema della pace, della violenza, della non violenza, a un certo punto della sua vita lui dice che basta, insomma, con le favole, grosso modo è questo, finora ho perso tempo con la letteratura, e invece appunto la seconda parte della sua vita, con tutti gli altri scritti, diciamo così, che hanno un valore letterario, no? Diciamo molto molto più tenue, diciamo, ecco, non, ecco, cosa se ne può pensare di questo? A me sembra, ecco, non so se questo se voglio simulare un po' la tua risposta, che invece altri autori, Dante giustamente, il principe dei poeti, che si è voluto inserire, ha voluto dare un giudizio politico sulla vita dei suoi tempi attraverso la letteratura, cioè credeva nella funzione della letteratura per arrivare a costruire una pace che non è una pace letteraria, una pace così di sentimenti pure semplice, ma una pace che dovrebbe essere reale. Ecco. Come mai può sorgere in un letterato della statura di Tolstoi questo dubbio che una parte della sua poesia, della sua prosa, eccetera, sia inefficace riguardo alla pace, e non capire la funzione simbolica quindi della letteratura? Ecco, questo per dirmi un ultimo, mi è piaciuto talmente che, ecco, ti inviterei a, non so se ce l'hai già nei tuoi progetti, il fatto di costruire proprio, di rivedere nella letteratura, a partire dalla pace, dalla non violenza, e giudicare appunto e passare in rassegna un po' che sarebbe, penso, una cosa stimolante, nuova, che io non ho ancora visto se non in alcuni punti, insomma.
Se vogliamo di tornare proprio alle prime cose che ho detto io, e cioè al contrasto parole cose, insomma, no? Cioè, quando uno non crede più, come a un certo punto Tolstoi nella sua vita, lui che pure di parole era stato artefice supremo, insomma, quando uno non crede più che le parole abbiano anche il valore di cose. Tolstoi è colui che ha scritto Resurrezione, è anche colui che ha scritto Guerra e Pace, dove c'è un momento, tra l'altro, parentesi, straordinario, il momento culminante, secondo me, che corrisponde perfettamente al momento dell'Odissea, è il momento in cui si ritrovano, dopo anni, dopo la guerra per l'appunto, Pierre e Natasha, e Pierre non la riconosce, no? È il contrario, è una scena straordinaria anche quella. Tolstoi è arrivato a un certo punto a non credere più nella forza pacifica o pacifera delle parole, mentre è chiaro che Dante ci ha creduto fino alla fine. Ora, io non giudicherò, cioè, chi come Tolstoi sceglie l'azione. Lui voleva agire nella società, no? Addirittura scappa di casa, cerca di realizzare sulla terra quello che ha pensato. Ecco, chi sceglie quella via lì, sceglie una via indubbiamente giusta. Il poeta, lo scrittore, che sceglie la via della predicazione della pace, se vogliamo, della predicazione della non violenza, fa una scelta profetica, crede che le parole possano pesare, se non quanto le cose, quasi quanto le cose, e le lancia, le butta, oppure le fa cadere come foglie, nel caso di Piccarda Donati, insomma, no? La quale scompare poi ricordate dopo come per acqua cupa cosa grave, insomma, scene, ecco, le lascia, le lancia così, insomma. Io non sono un uomo d'azione, per indole personale, e però credo molto nell'azione delle parole, della poesia, della letteratura, e naturalmente non solo di quella che noi consideriamo letteratura, cioè belle lettres, tout court, ma anche la profezia. Non è che i profeti dell'Antico Testamento e quello del Nuovo parlino a vuoto, insomma, sono parole che pesano anche quelle, insomma, e fanno anche letteratura, perché io ho deliberatamente, mi sono deliberatamente tenuto fuori dalla cosiddetta letteratura biblica, sia antico che neotestamentaria, anche lì ci sono i paradigmi della violenza, dall'inizio, dico, non Caino, ma prima ancora di Caino Adamo, forse addirittura Yahweh stesso è violento, c'è un passo dell'Esodo, secondo me tremendo, in cui senza ulteriori spiegazioni Yahweh prova una notte a uccidere Mosè, il quale ha fatto tutto quello che lui gli ha detto di fare fino adesso. E via di seguito, insomma, quindi si può ampliare ancora il discorso anche proprio a livello biblico e evangelico. Però credo che nella parola ci sia questa forza, e che la predicazione è fondamentale, insomma, la predicazione comunque sia fatta. La letteratura è un modo particolarmente convincente di fare la predicazione, perché suscita la nostra meraviglia, perché suscita il nostro piacere, la nostra sorpresa, il nostro riconoscimento, appunto, e quindi siccome ci piace siamo più tentati di seguire quelle strade, quindi magari arrivassero più autori e autrici paciferi e pacifere di quanto non ci siano stati in passato, no? E soprattutto, è forse anche ovvio, cretino dirlo, arrivassero più grandi autori, perché il grande autore è quello che poi, o la grande autrice è quella che poi prende tutto il discorso e non soltanto un lato, cioè scrive l'Iliade in cui sembra celebrare soltanto la violenza, ma poi ci sono i momenti supremi di non violenza o di sospensione della violenza, la prefigurazione della via d'uscita, no? E così gli altri che ho menzionato e tanti altri che si potrebbero menzionare. Lo stesso Dostoevskij, che per me è così forse il più grande scrittore post-cristiano, insomma, dopo Cristo, Dostoevskij è quello che, dico, mette in scena i demoni, mette in scena Delitto e Castigo, mette in scena i fratelli Karamazov, all'interno dei quali ci sono due fratelli assolutamente paradigmi di violenza, Dmitri di violenza proprio brutale, Ivan di violenza assai più sottile, no? Demonica, eccetera, ma c'è anche Alyosha, insomma. Però Dostoevskij è anche l'autore dell'idiota, appunto, che menzionavo prima, cioè il paradigma letterario, secondo me, per eccellenza di Cristo, dopo Cristo, dopo i Vangeli, insomma, ecco, quindi della pace, della non violenza. Più un autore è grande e più riesce a farci vedere anche queste strade, fin dagli inizi, insomma. Così Virgilio, che sembra tanto sbiadito, tanto grigio, no? Eppure è quello che si inventa qui l'altro aspetto del femminile, il mondo. La violenza nell'Eneide è determinata da Giunone, qui non c'è Giove, non c'è Zeus, non c'è il no? E Giunone è la dea furibonda dell'Eneide, è la donna. Didone è la vittima furibonda dell'amore che fa violenza a se stessa, no? Che si uccide alla fine. Virgilio è un mite, ma mette in scena l'altro aspetto della cosa, no? Quindi anche la violenza insita nel femminile, nella madre terra, se vogliamo, invece che nel paterno, insomma.
Posso chiederle a questo proposito, relativamente al discorso del simbolico maschile, del simbolico femminile, se in questo tipo di percorso che lei ha fatto, estremamente interessante, stimolante, Sofocle e l'Antigone potrebbero essere un punto per, non so se per mediare, comunque per riprendere?
Come no. Certamente, Antigone è una figura, anche questa, centrale dell'immaginazione occidentale e per certi aspetti perfino più centrale di altre, anche perché nei secoli successivi è stata vista come il paradigma del confronto tra individuo e Stato, no? Eccetera. C'è un libro molto interessante di George Steiner su questo, sì. Che io conosco bene, e certamente sì, la figura femminile, la figlia di Edipo che accompagna sempre Edipo dopo la cacciata, dopo l'accecamento, l'autoaccecamento, eccetera, quindi la violenza paterna e il peccato originale, chiamiamolo così per mancanza di un termine migliore, l'errore originale dell'uomo nell'Edipo Re. Antigone è poi colei che salva, o che prefigura, che annunzia una salvezza, certo. Ed è forse mediatrice, è mediatrice tra il mondo del paterno e il mondo del femminile. È durissima Antigone, l'Antigone di Sofocle, nei confronti di Creonte, naturalmente, cioè del tiranno, di colui che vorrebbe, dello Stato, come diceva Hegel, che vorrebbe invece prendersi anche quello, no? Perché sotterrare i fratelli morti, insomma, l'ostilità alla pietas, in fondo. Antigone è la campionessa della pietas, in questo senso, della pietas intesa nel senso giusto, nel senso di compassione, di sympathein, insomma, di soffrire assieme. Sì, è un modello straordinario Antigone, certamente. Anche lì, all'interno di un modello, cioè di un paradigma mitico violentissimo, perché la guerra dei sette contro Tebe e tutto il ciclo tebano è che è l'equivalente di quello troiano in qualche modo, no? Forse ancora peggiore, perché lì è fratricida, conduce addirittura al cannibalismo in certi casi, insomma, è l'altro grande ceppo mitico dell'Occidente, insomma, dell'Occidente greco. Antigone è certamente un momento centrale. Però anche lì è pur vero che nell'Edipo a Colono, l'ultimo dramma che Sofocle ha scritto, pare ultra ottantenne, no? Prima di morire, in cui termina il ciclo tebano alla fine. Sono Antigone e Ismene, certo, che conducono Edipo da Teseo, da Atene, insomma. Poi però c'è qualcosa d'altro che entra in azione, no? Quando Edipo lascia la comunità umana e va al di là, è accompagnato da Teseo fino a un certo punto, e poi quando ritorna Teseo racconta di questa sua scomparsa come se fosse una sorta di trasfigurazione, la parola non è quella giusta, insomma, o transumanazione. naturalmente è lui, è il padre, il padre, marito, figlio, perché Edipo è tutto questo insieme. L'animale a tre zampe, a due, a tre, non per niente il suo nome contiene, il piene, no? Pus. Edipo, o Oedipus vuol dire so il piede, in fondo, conosco il piede, ahimè, non lo conoscevo per niente invece. Però Antigone certamente è un momento molto importante di questa storia. È un momento anche isolato, che varrebbe la pena di vedere come ha fatto Steiner, appunto, attraverso la storia, attraverso la letteratura dagli inizi in poi, insomma. Certo.
Altre domande? Se no, forse chiudiamo, anche perché so che Piero deve andare a custodire.